Siamo di nuovo in collegamento con Maria Grazia Calandrone, che si trova a Roma, la sua città, e che ringraziamo ancora per essere oggi con noi. Maria Grazia Calandrone, che è da annoverare tra le voci poetiche più originali ed ascoltate degli ultimi, diciamo, 20 anni, avevamo presentato proprio in questo programma la sua ultima raccolta di poesie, Giardino della Gioia, uscito da Mondadori nel 2019 nella prestigiosa collana Lo Specchio, e che ora esordisce a pieno titolo nella narrativa con Splendi come vita, edito da Ponte alle Grazie, fra i 12 candidati finalisti al Premio Strega 2021. Maria Grazia Calandrone, leggendo Splendi come vita e prima ancora le sue raccolte poetiche, viene facile immaginarla sensibile anche a una percezione emotiva dalla realtà, forse dovrei dire più correttamente emozionale, che è tutt'altra cosa del sentimentalismo, sia ben chiaro. Questa è la stessa marca che cerca o si augura di trovare nei libri degli altri.
Allora, io nei libri degli altri mi auguro sempre di trovare una trasfigurazione della realtà nel senso dell'invisibile, una lettura della realtà rivoluzionaria. E questo si può fare soltanto se si ha una grande confidenza con la lingua e si ha una grande confidenza con le vite degli altri e il proprio punto di comunanza con le vite degli altri e con l'essere biologico e spirituale degli altri. Quindi sì, spesso cerco anche un'analisi fredda della realtà, perché mi servono anche molto i dati. I dati di realtà per me sono necessari, però non mi bastano. Quindi cerco magari negli altri quell'analisi fredda che io non so fare e poi ci aggiungo, come dire, la mia lettura.
È sempre stato così? Ha sempre cercato questo tipo di informazioni? Forse no.
No. Prima, quando ero ragazza, non leggevo saggi, o se leggevo saggi, leggevo soltanto saggi di psicologia, di psicanalisi, di psichiatria, perché ero davvero molto affascinata da questa materia. Se no, leggevo romanzi e malinterpretavo la letteratura nel senso dell'evasione, che poi lo è anche, nel senso che è vivere le vite dei protagonisti dei romanzi, certo, questo sì. Però delle volte, data anche insomma la mia realtà dalla quale era consigliabile evadere in taluni momenti, usavo la letteratura a questo scopo, ecco, senz'altro.
Letteratura è lettura, c'è la lettura professionale nella sua vita evidentemente, quella che l'accompagna da scrittrice, quella che l'accompagna da curatrice di collane, per esempio, penso a I Domani dell'editore Aragno, c'è quella che l'accompagna nelle attività che per esempio so lei svolge nelle scuole e nelle carceri. C'è un filo che unisce questi tipi di lettura?
Sicuramente la poesia, perché io avevo cominciato, faccio parte dell'Associazione dei Piccoli Maestri e avevo cominciato portando nelle scuole il giovane Holden. Poi, perché tutti portavano romanzi, quindi anche io portavo un romanzo, perché mi sembrava peraltro che fosse un romanzo che poteva interessare particolarmente i ragazzi, no? Che si identificavano in questo simpatica canaglia, diciamo così. Però poi ho pensato che fosse il caso di portare la poesia, visto che non c'era nessuno che lo faceva e mi sembrava un linguaggio al quale era necessario, anzi non era, sia necessario abituare, no? Parlavo della seconda lingua prima, ecco, questa seconda lingua straniera alla quale è necessario abituare anche le persone che sono in crescita, quindi sicuramente la poesia, perché la collana di Aragno è una collana di poesia, è quello che porto a questo punto nelle scuole, nelle carceri, è poesia. Però insomma, come lettrice in questo momento sono particolarmente interessata alla narrativa italiana contemporanea, perché mi sono un po' affezionata, no? Ai colleghi e sono alla scoperta di questo mondo. Però la narrativa mi ha sempre interessato molto, a prescindere, è stata anche molto spesso fonte di ispirazione per la poesia. Quello che trovavo dentro i libri di narrativa poi potevo tradurlo, sintetizzarlo e musicarlo appunto con la parola poetica. Alcuni romanzi sono stati ispiranti anche per la lingua che usano, penso per esempio a Michele Mari, che è uno scrittore straordinario, e appunto sono stati di ispirazione per poter poi io scrivere delle poesie.
A quali autori, a quali autrici lei lega la sua storia di lettrice? Quali sono state le sue letture formative?
Allora, il primo incontro è stato Catherine Mansfield, che ho incontrato veramente per caso, perché andavo da un'amica a dar da mangiare al gatto durante il periodo estivo, mentre lei era in vacanza, e ho visto nella libreria questo libro che mi ha attratta, questo libro di racconti, e mi sono perdutamente innamorata di Catherine Mansfield, al punto che sono andata poi a Londra a cercare tutti i luoghi dove lei aveva vissuto, che peraltro non recano alcuna targa. È stata proprio lei, un'australiana che ambiva a entrare nel circolo di Virginia Woolf, che poi tra l'altro Virginia Woolf quando era viva fingeva di sottovalutarla, e poi quando è morta la Mansfield ha detto che era morta l'unica sua vera rivale. E di lei mi piaceva la grande ironia, cioè lei aveva un occhio nei suoi racconti, un occhio acutissimo e non disincantato, però non era un'ironia cinica, era un'ironia affettiva, e questa è una cosa che mi piace moltissimo. E poi ho scoperto Virginia Woolf, e poi ho scoperto Marina Svetaeva, e soprattutto la Marina Svetaeva saggista. E poi tutta la scrittura della rivoluzione e della controrivoluzione russa, quindi i poeti della rivoluzione. Io avrei tanto voluto vivere in quell'epoca, perché lì c'era un fermento tale che non potevi non scrivere, non so come dire, sobbolliva tutto talmente, che tu fossi d'accordo, che tu fossi in totale disaccordo, non potevi non esprimerti. Ecco, quindi quello penso è stata la mia ambizione, di andare indietro nel tempo e rinascere lì, uno dei sogni della mia adolescenza. Ma ovviamente poi quando ero ragazzina invece attingevo a piene mani dalla biblioteca di mia madre, soprattutto i titoli più cupi, Morti senza tomba, qualcosa del genere, di Sartre peraltro, ma comunque. E poi leggevo ovviamente tutto quello che mi capitava, leggevo di nascosto Tex, Topolino, e leggevo, rubavo devo dire, i libri scolastici che arrivavano a mia madre, e li andavo a rivendere da uno spacciatore di Urania, e quindi mi sono letta tutta la collezione degli Urania degli anni 70.
Se le si imponesse di fare una scelta, oggi quale libro si porterebbe sempre con sé?
Il Settimo Sogno, che è la corrispondenza epistolare tra Marina Svetaeva, Rainer Maria Rilke e Boris Pasternak, che è stato davvero, ecco lì già ero più grande, una ventina d'anni avevo, è stato proprio il libro nel quale io ho scoperto che si poteva pensare e vivere così. Non ero completamente pazza, ma c'era qualcun altro che lo era, come dire. Per cui diciamo che ha legittimato tutta la mia, il mio desiderio, la mia ambizione artistica, perché loro erano talmente immensi, che talmente liberi nella loro espressione, che ho detto beh, allora si può fare.
Quale letteratura invece eviterebbe con tutta la cura?
Ma oddio, cosa eviterei? In realtà niente, penso che tutto fa brodo, cioè anche il romanzo rosa, no? Forse la letteratura spocchiosa, quella che ci dà delle ricette sulla letteratura stessa, ecco, questo forse sì. Forse eviterei i saggi letterari nei quali chi scrive pensa di sapere come bisogna scrivere, vuole imporre agli altri il proprio modo di scrivere come se fosse l'unico.
Maria Grazia Calandrone, grazie di essere stata oggi con noi e di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, grazie a te, a lei.
Maria Grazia Calandrone, che quest'anno ha pubblicato per Ponte alle Grazie Splendi come vita, fra i 12 candidati finalisti del 75° Premio Strega.